Ecco, penso che ci siamo tutti, possiamo iniziare. Il tema di oggi, come avrete già letto nelle mail inviate o comunque anche su, qui in casa, il tema che affronteremo oggi è un tema molto delicato e riguarda il grande mondo della Bibbia. L'obiettivo è sempre quello: noi abbiamo delle idee della Bibbia, sulla Bibbia, ci è stato insegnato fin da catechismo che cos'è la Bibbia, in particolare ci è stato insegnato che è un libro ispirato, ispirato e soprattutto rivelato. Allora, oggi vorrei dedicare il tempo a nostra disposizione per fare questo lavoro che consta di due parti: la parte destruense, se vogliamo, cioè la parte che cerca di mettere in crisi, ecco, rifacendoci all'omelia di oggi, mettere in crisi, farci delle domande, dubitare di quello che ci è stato fatto passare fino adesso, perché siamo cristiani adulti, quindi dobbiamo chiedersi: ma cosa intendiamo per tutto quello che c'è stato, che abbiamo sempre fatto passare come verità assoluta? Ma è proprio così, ecco, la domanda che dovremmo farci è proprio così? E poi nella seconda parte cercheremo di fare una proposta, forse è anche così. Ecco, le due domande dovrebbero essere queste: è proprio così o potrebbe anche essere così? Sempre il solito cappello introduttivo che faccio ogni volta, non sono qui a darvi risposte di verità, nel senso che non sono qui a dirvi che cos'è la verità, ma ci aiutiamo a vicenda, cioè sono io il primo ovviamente a chiedere, a domandare, a dubitare. Siamo qui insieme per fare un cammino di consapevolezza, un cammino di crescita nella fede adulta, nella fede cristiana. Quindi se qualcuno poi entrasse in crisi, come al solito, per le cose che dirò, benissimo, ben venga, voi rimanete pure con le vostre idee con le quali siete entrati qua dentro. Se qualcuno invece, e l'occasione è questa, per fare dei cammini ulteriori, per studiare un po' di più queste cose, perché allora ben vengano queste due ore che passiamo insieme. Però ecco, non facciamo delle diatribe inutili, nel senso che non sono qui per questo. Io inizierei con un brainstorming, come si suol dire. Adesso dedichiamo alcuni minuti. Io chiedo a voi: che cos'è per te la Bibbia? Cioè, partiamo dal senso fide, cioè da quello che i cristiani oggi dicono sulla scrittura, sulla Bibbia, su questo libro, che è un libro che è nelle nostre mani, spero, spesso, perché fino all'altro ieri non poteva stare nelle nostre mani, era un libro proibito nella Bibbia, però adesso possiamo leggerlo, o meglio, ha detto che possiamo leggerlo, non lo leggiamo. Una volta lo si voleva leggere, ma non era proprio permesso: chi ha il pane non ha i denti, chi ha i denti non ha il pane. Ora noi abbiamo sia il pane che i denti. Quindi io vi domando: che cos'è la Bibbia per te? Raccogliamo alcune risposte, non abbiate paura, proprio così, proprio come una tempesta di cervelli, ecco, no? Serve a questo.
Una scoperta. Contiene la parola di Dio?
Contiene la parola di Dio. Stiamo attenti alle risposte perché sono le nostre, penso che ci rappresentano in fondo, abbiamo tutti più o meno lo stesso cammino di fede. È difficile.
Una sconosciuta.
È il mio rapporto con Dio.
Perché ce l'hanno presentata in modo così?
No, non facciamo domande, io faccio domanda a voi. Che cos'è la Bibbia?
Per me è questo. Mi chiedo perché ce l'hanno presentata in modo così diverso e in modo così rigido. Non è che faccio domande perché le ho visto.
Quindi per lei è difficile e...
perché me l'hanno insegnata in modo assolutistico.
Quindi assolutista...
è rigida.
Assolutista e rigida, ecco.
È una storia d'amore, di relazione tra Dio e suo popolo.
Ecco, ricordiamoci questa risposta.
La storia delle storie degli uomini.
La storia delle storie degli uomini. Ma è ispirata o non è ispirata?
È il navigatore spiritico. Vuoi orientarti nella vita?
È scritta da uomini, però.
Leggi, leggi questo.
Quindi è un GPS, ecco, diciamo così.
È scritta da uomini.
Un GPS scritta da uomini. Quindi parola di Dio...
scritta dall'uomo.
Io direi parola di Dio
attraverso l'uomo.
Parola di Dio e parola dell'uomo.
Parola di Dio e parola di uomo. Sì, penso che abbiamo raccolto qualche...
Io volevo ancora dire una cosa.
Dimmi.
Antico e Nuovo Testamento, una bella differenza.
Sì, però a noi viene presentata come la Bibbia. La Bibbia, quindi per noi è un libro. Ok, queste risposte sono importanti, teniamole presenti perché torneranno tutte nel nostro discorso. Adesso dico. Prego.
Ci sono molte pagine in cui c'è molta confusione, molta vendetta.
Quindi è anche per lei rigida
e
poco caritatevole.
Sì. Forse la parte che ho detto.
Sì, sì, ma ne leggeremo qualche stralcio anche stamattina. Che cos'è la Bibbia dal punto di vista tecnico? Faccio solo un piccolo... ricordo che questo è la Bibbia è la traslitterazione quasi puntuale di un termine greco che è ta biblia, che significa i libri, quindi la Bibbia significa semplicemente i libri, è una biblioteca, possiamo dire che la Bibbia è una biblioteca di molti libri, 72 o 73 dipende dal computo che se ne fa, divisi in Nuovo Testamento e Antico Testamento. Il Nuovo Testamento è stato scritto in greco, l'Antico Testamento in greco, aramaico, alcune parti in aramaico. L'Antico Testamento è stato scritto per noi cattolici, raccoglie libri scritti in ebraico e alcuni in greco. Perché dico per noi cattolici? Perché voi sapete che l'Antico Testamento ce l'abbiamo in comune anche con gli ebrei, e gli ebrei però non hanno tutti i nostri libri, ne hanno 9, mi pare, 9 in meno. Quindi se voi sfogliate la Bibbia ebraica ne troverete 9 libri in meno. Quali sono questi 9 libri? Sono quelli scritti in greco, cioè loro rifiutano della totalità, ecco, del nostro canone, ne rifiutano quelli scritti in greco. Perché? Perché per loro la lingua di Dio è l'ebraico, quindi tutto quello che è stato scritto in greco e non è certamente parola di Dio, perché Dio parla solo ebraico. Il mio professore di ebraico diceva che chi non conosce l'ebraico non andrà in paradiso, quindi preparatevi, fate un corso accelerato di ebraico. Comunque, ecco, la cosa interessante è che i protestanti, la tradizione luterana, evangelica meglio, non segue il nostro canone, tutto il nostro canone, segue quello ebraico. Quindi anche loro hanno alcuni libri in meno. La Bibbia, questa biblioteca, è stata scritta in un arco di tempo lunghissimo che possiamo, così all'ingrosso, dire più o meno 2000 anni. Quindi è stato scritto in tantissimi anni. E soprattutto tenete conto che tra gli avvenimenti realmente accaduti, cioè tra gli avvenimenti storici che narrano e la scrittura, sono passati molti anni. Pensate, 7-8 generazioni, forse anche 10 generazioni tra gli episodi dell'Esodo e il primo scritto sull'Esodo. Quindi noi abbiamo una parola, pensate tra, facciamo un esempio, oggi noi viviamo questo avvenimento, questa giornata di formazione che stiamo vivendo insieme, poi lo raccontiamo, voi andate a casa e lo raccontate, poi lo raccontate ai vostri figli, ai vostri nipoti, poi i nipoti sempre oralmente lo raccontano ai nipoti, e così per 7, 8, 10 generazioni. Poi fra 10 generazioni qualcuno prende uno scritto e dice: ora mi metto a scrivere cosa è avvenuto il, non so, 18 febbraio 2018. Riporterà proprio tutto quello che è avvenuto oggi? In 10 generazioni chissà quanta roba è stata aggiunta o quanta roba tolta. Ecco, noi dobbiamo pensare che tra gli avvenimenti storici e lo scritto, quello che noi leggiamo, è passato tantissimo tempo nel quale, sempre a fin di bene ovviamente, è stato aggiunto, tolto, modificato. Questo vale per l'Antico Testamento, ma vale anche per il Nuovo Testamento. Non 10, 7, 8 generazioni, ma una o due generazioni. Tra gli avvenimenti storici di Gesù e qualcuno che scrive, è passata una generazione o due, quindi tantissimo tempo. E pensate, in tutti quegli anni, il racconto orale come può essere stato modificato. Questa è una premessa importantissima. Ora, entriamo dentro. Ho detto che la Bibbia è, qualcuno l'ha detto, è un testo ispirato. Ispirato, cosa vuol dire ispirato? Significa, nella accezione comune, che chi scrive, cioè proprio chi ha messo per iscritto queste cose, l'autore, diciamo, quindi non so, noi chiamiamo l'autore di Genesi, l'autore di Esodo, l'autore Matteo, no? Si pensa che questi autori scrivano, abbiano scritto, mossi, assistiti da Dio stesso. Questo vuol dire che la Bibbia è ispirata. Questo è quello che si dice. Quindi c'è l'autore, l'uomo, qui è interessante, voi non troverete una donna ovviamente che abbia scritto, no? Sono tutti, l'uomo ha scritto, quindi la parola che porta anche l'impronta maschile con tutto quello che ne consegue, e forse anche la violenza di cui si parlava prima. Chi scrive è mosso, assistito da Dio stesso. Quindi cosa ne consegue? Ma se questa cosa è scritta da Dio stesso, cioè ispirata, vuol dire che tutto quello che c'è qua dentro, quello che la Bibbia dice, è da ritenersi in tutto e per tutto sicuro, garantito e vero. Questa idea di garanzia, di sicurezza e di verità era già presente nei testi stessi. Se noi vi leggo due passi che voi conoscete sicuramente, uno è tratto dalla seconda Pietro 1,19 seguenti, che tra l'altro chi recita la liturgia delle ore avrà già incontrato. La seconda Pietro 2,19 scrive, dice: e abbiamo anche solidissima la parola dei profeti, alla quale fate bene a volgere l'attenzione, come a lampada che brilla in un luogo oscuro, finché non spunti il giorno e non sorga nei vostri cuori la stella del mattino. 20. Sappiate anzitutto questo: nessuna scrittura va soggetta a privata spiegazione, poiché non da volontà umana è mai venuta una profezia, ma mossi da Spirito Santo parlarono alcuni uomini da parte di Dio. Avete capito? Importantissimo. Questo lo dice Pietro, o chi ha scritto sta lettera. Nessuna parola, nessuna scrittura profetica, va soggetta a privata spiegazione perché non da volontà umana è mai venuta una profezia. L'altro passo, seconda Timoteo, tre, 15. Partiamo da 14, dice: tu però, e qui è Timoteo che scrive, tu però rimani saldo in quello che hai imparato e che credi fermamente, conosci coloro da cui lo hai appreso e conosci le sacre scritture, fin dall'infanzia queste possono istruirti per la salvezza che si ottiene mediante la fede in Cristo Gesù. Tutta la scrittura ispirata da Dio, capite, è già un libro ispirato che parla di ispirazione. E qui è Timoteo, siamo nel Nuovo Testamento. Tutta la scrittura ispirata da Dio è anche utile per insegnare, convincere, correggere, educare, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Quindi questa idea che tutto quello che c'è qua dentro è sicuro, garantito, vero, era già una consapevolezza da parte degli scrittori stessi. L'idea è questa, è che chi scrive lo faccia come sotto dettatura. Cioè c'è l'amanuense, c'è chi scrive, ma tutto quello che scrive è ispirato dall'alto. Vi ho messo qui una slide, magari se ti sposti un attimo io riesco a... No, devi alzarti un attimo. Ecco, guardate questa slide, è l'opera splendida di Michelangelo, Matteo che scrive. E cosa vedete? L'idea dell'ispirazione è questa: Matteo scrive ma sotto dettatura, e l'angelo, ovviamente l'angelo rappresenta Dio, che gli detta, gli dice cosa scrivere. Ecco, teniamolo un po' come sottofondo della nostra riflessione, perché io credo che molti cristiani oggi abbiano questa immagine. Questa parola è scritta, dettata da Dio. Quindi Dio, anche se non è Lui che scrive ovviamente, esercita in chi scrive un influsso sulle facoltà stesse dell'autore. Entra nel cuore, nella mente, nella sensibilità. Si dice, no? Ma lo dice la parola di Dio. Ma questa è parola di Dio, No? Sono frasi che si dicono. Poi mica... no, questa... Ora, questa idea che molti cristiani purtroppo... Perché dico purtroppo? Perché chi la pensa così è un buon musulmano, ma non è cristiano. È un buon musulmano. Perché è il Corano che viene inteso dalla base dei musulmani, perché... chi è preparato non affermerà mai una cosa così. Ma la base dei fedeli musulmani pensano che il Corano sia proprio dettato da Dio. Fortunatamente, Concilio Vaticano II, quindi siamo a metà del XX secolo, fortunatamente c'è un concilio che modifica un po' le cose, o aiuta a entrare in un'altra dimensione. Vi leggo però prima un testo di un papa, siamo 1893, Papa Leone XIII, un papa che scrive un'enciclica che va sotto il nome di Providentissimus Deus, che tratta proprio dell'ispirazione della scrittura. E sentite cosa scrive. Siamo a fine 1800, diciamo 70 anni prima del concilio. Scrive: Dio, con soprannaturale potenza, assume, suscita, muove, assiste, nello scrivere gli agiografi o autori sacri in modo che rettamente concepiscano nella mente, fedelmente vogliano scrivere e adeguatamente, con infallibile verità, esprimano tutto e solo quello che egli comanda. Quindi per la Chiesa, quindi per il Papa, ma per la Chiesa, la Bibbia è l'insieme, diciamo, tutto quello che Dio ha voluto che si scrivesse. Tutto, lo ha detto. Perché c'è l'infallibile verità qua dentro. Ora, nel Concilio Vaticano II le cose, fortunatamente, cominciano a cambiare un po'. Vi leggo il testo che, voi sapete che sono diversi testi che sono poi sunto di tutto il cammino conciliare, che vanno sotto il nome di Costituzioni, o encicliche, no, Costituzione, se conciliare. Quella che si dedica alla scrittura si chiama Dei Verbum. Dice, i libri sacri, scritti per ispirazione dello Spirito Santo, hanno Dio per autore, ma per la loro composizione egli scelse e si servì di uomini nel possesso delle loro facoltà e capacità, affinché agendo egli in essi e per loro mezzo scrivessero, come veri autori, tutte soltanto quelle cose che egli voleva fossero scritte. Ora, non c'è tanto cambiamento da Leone XIII, però aggiunge una cosa importante, perché dice che chi scrive è vero autore, hanno Dio per autore, e poi dice, per la loro composizione scelse sia di uomini nel possesso delle loro facoltà e capacità, come veri autori scrivessero tutte soltanto, quindi è vero autore Dio, ma sono veri autori anche gli uomini. Cioè, questo non è più uno scrivano, non è più un segretario per il Concilio Vaticano II chi scrive, e già, ha già aggiunto qualcosa, quindi chi ha scritto ci mette anche del suo. Questo è un'apertura importante, però Dio rimane l'autore assoluto. Quindi diciamo, è un passo ancora molto ambiguo, in realtà dice tutto e niente anche. Però prendiamo il positivo di questa affermazione della Dei Verbum, cioè gli uomini sono veri autori. Ma cosa vuol dire? Ora, dal Concilio Vaticano II ad oggi di strada se n'è fatta ancora. Allora io cercherò adesso di aiutarvi a fare un passo ulteriore per staccarci da queste immagini di Caravaggio, che rimane un'opera splendida, ma io vi propongo quest'altra visione, che non me la sono inventata, è presente in tantissima teologia, però io ve la comunico, se volete accettarla può essere un momento di crescita. È vero, Dio ispira, nel senso che è presente in chi scrive, perché Dio è nell'uomo, ne è la luce in cui si muove, ma non determina e non decide cosa scrivere. Nella visione precedente, ravvisabile ancora nella Dei Verbum, Dio dice cosa scrivere. L'autore ci mette il come, però il cosa è divino. Invece, io vi propongo, cioè io spero che possiamo entrare nell'altra ottica, che Dio non dice neanche cosa scrivere. Quindi all'autore, all'agiografo, a chi scrive, spetta sia il cosa sia il come. L'autore è un uomo di fede, ovviamente, ha fatto un'esperienza del suo Dio, in base all'educazione che ha avuto, l'ambiente in cui è cresciuto, la teologia in cui si stava muovendo, la spiritualità che vigeva in quel posto. Ecco, fa un'esperienza viziata da tutto questo e poi deve metterlo per iscritto. Quindi mette per iscritto il cosa ha sperimentato, che lui pensa essere ovviamente la verità, e anche il come. Però dobbiamo stare attenti, non è detto che quell'esperienza che ha fatto questo uomo di fede sia appunto autentica, vera e giusta, perché la sua esperienza. Può darsi che lo sia, ma può darsi che non lo sia. Se Dio dicesse cosa scrivere, cioè assicurasse il contenuto, sarebbe un disastro. Perché? Lo vedremo fra un po'. Perché imputeremo a Dio delle cose terribili, assurde, errate, tutte presenti nella Bibbia. Quindi la libertà totale spetta all'uomo. È vero che Dio è dentro all'uomo che scrive, abbiamo detto, nella luce, però l'amore, che Dio è amore, l'amore lascia libero. L'amore non può fare violenza. Scrivi così, non scrivere così. Cioè, in qualche modo Dio ha permesso all'uomo di fare esperienza di lui, però adesso è finita, non può inficiare quello che, no, in qualche modo l'autore scrive su questa esperienza. Non può intervenire, non può toccare. Quindi Dio è colui che accetta che di lui si faccia esperienza, ma quando questa esperienza di lui viene messa per iscritto, lui non può più fare nulla. Quindi questo vuol dire che Mosè, ad esempio, o chi per lui, non ha soltanto comunicato i 10 comandamenti, è l'autore dei 10 comandamenti, capite? Lo so che è il discorso, lo so che queste cose, come da ottobre continuiamo a dire, possono essere destabilizzanti, no? Però io penso che sia importante entrare dentro a questa cosa. Cioè, possiamo pensare a un Dio che sul monte detti a Mosè, che scalpella sulle sue pietre i 10 comandamenti, o è l'esperienza di un popolo, perché Mosè in realtà rappresenta un popolo che aveva bisogno di regole, che attraverso la sua esperienza del divino è arrivato a comporre quel decano, quelle 10 parole. Dio collabora con l'uomo, Dio collabora con l'uomo, ma questi... L'uomo svolge la sua opera con le sue doti, i suoi difetti, le sue idee, la sua teologia, la sua esperienza, il suo essere uomo medio orientale di 1000-1500 anni prima di Cristo. Stiamo parlando dell'Antico Testamento, ma questo vale anche per il Nuovo Testamento, non cambia. Quindi la Bibbia è ispirata ma non scritta da Dio, è ispirata da Dio ma non è scritta da Dio. Dio accetta che di lui si possa fare esperienza, ma poi si ferma lì, non entra nel cosa scrivere per esprimere questa esperienza, perché Dio è infinitamente oltre di ogni cosa si possa scrivere su di lui e di lui. Capite? Dio non può essere inscritto in una scrittura, perché Dio è totalmente altro. I mistici dicono, quando arrivi a dire che cos'è Dio, Dio non è più quello. Non è, quindi non possiamo dire lì c'è Dio, cioè questo è Dio, quello che io vi dico è Dio, no, perché è la mia esperienza di Dio. Ma Dio, fortunatamente, è infinitamente al di là di ciò che è scritto in questo testo. Quindi l'autore fa un'esperienza del divino e poi si prende il lusso di consigliare, esortare, minacciare, condannare, punire in nome di Dio. Ma tutta la scrittura praticamente, quelle esortative, dicono, e Dio dice, no? Addirittura mettono in bocca a Dio le parole, no? E Dio disse, adesso lo vedremo, no? Per carità, sono liberissimi gli autori di scrivere, e Dio disse, adesso tu vai nel campo degli Amaliciti, uccidimene 150, no? Quindi hanno fatto la loro scelta, hanno messo in bocca a Dio queste cose, ma non possiamo pensare che Dio sia d'accordo con queste cose, capite? Ecco perché aver identificato Tukur, la parola di Dio, con la Bibbia ebraica o cristiana è stato azzardato, perché in ultima analisi non si è fatto un buon servizio alla bontà, alla santità, all'essenza di Dio, perché Dio è infinitamente oltre questo libro. Non si può identificare la Bibbia tukur, cioè che coincida con la parola di Dio, perché limiteremo Dio, capite? Dio è infinitamente oltre tutto questo. Facciamo un passo avanti. Se ci pensate un attimo, il più delle volte, quando il Dio della Bibbia interviene sugli uomini, lo fa in maniera terroristica, quindi amorale. Guardate che la maggior parte del Dio che troviamo nella Bibbia è un Dio amorale. Facciamo degli esempi. Iniziamo, ad esempio, capitolo 6 di Genesi, ma solo per fare degli esempi, non... Siamo appena dopo i patriarchi, siamo nell'ambiente dei patriarchi prediluvio, e al 6:5 di Genesi leggiamo: il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni intimo intento del loro cuore non era altro che male, e il Signore si pentì di avere fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Il Signore disse, vedete, l'autore della Genesi, tra l'altro la Genesi è un libro recentissimo, è il primo, ma è tra i più recenti, siamo intorno al IV secolo avanti Cristo. Il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Il Signore disse, cancellerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato, e con l'uomo anche il bestiame, i rettili, gli uccelli del cielo, perché sono pentito di averli fatti. Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Beh, almeno lui. Poi dice, ecco, io, e qua sta parlando il Mosè, io distruggerò insieme con la terra, li distruggerò, cioè distruggerò l'umanità insieme alla terra. Tu fatti un'arca. Ora, questo Dio qua è un Dio morale? Cioè, è il primo genocidio della storia questo, No, non c'è da sorridere, Questo è il primo genocidio della storia. Ha ucciso l'umanità, tranne un piccolo gruppuscolo. Quindi, se noi lo leggiamo stamattina, abbiamo letto il seguito del diluvio, no? Nella prima lettura, dell'arcobaleno, così. Però se noi avessimo letto questa pagina, alla fine si doveva dire, no? Il lettore avrebbe detto, parola di Dio, e tutti rendiamo grazie a Dio. Cioè, noi abbiamo un Dio che mi fa fuori l'umanità perché si pente, e noi diciamo parola di Dio, ma non è parola di Dio, capite? Sarà parola della Genesi o parola dell'autore della Genesi. E così, infatti, molta teologia sta cercando di far passare questa idea, cioè quando alla fine della lettura il lettore si avanza questa proposta, perché non dire parola di Isaia, parola di Geremia, parola di Genesi, parola... No, ma non mettiamo in bocca a Dio queste cose, perché Dio non l'ha neanche mai... No, Dio non può pensare, capite? Non può concepire, ma neanche lontanamente. Eppure qui io dico adesso cancellerò dalla faccia della terra. Altro esempio, provate a pensare alle piaghe d'Egitto. Le piaghe d'Egitto sono un atto che Dio ha compiuto a fin di bene. Il bene è la liberazione di Israele dall'Egitto. Ora, su questo tema lo affronterò dopo. È possibile che Dio possa avere avuto un popolo prediletto? Non vi sembra un po' stonata la cosa? Cioè, ci fosse un ebreo qua mi fa fuori, però, ma queste sono tematiche che si stanno discutendo, cioè possiamo pensare che Dio abbia scelto un popolo? Ma su questo torneremo dopo. La risposta ovviamente no, perché Dio non può fare preferenza di persone, lo dice Paolo nel Nuovo Testamento. Comunque, si è scelto un popolo, deve liberarlo dal... e cosa fa? Si inventa, come un mago, queste 10 piaghe che sono tremende. Prima, tramutazione dell'acqua in sangue, quindi tutta l'acqua in Egitto si è trasformata in sangue. Questo è Dio, attraverso l'intermediazione di Mosè. Secondo, invasione di rane nei corsi d'acqua. 3, invasione di zanzare. 4, invasione di mosche. 5ª piaga, moria del bestiame. 6ª piaga, ulcere su animali e umani. 7ª piaga, pioggia di fuoco e ghiaccio, grandine. 8ª piaga, invasione di cavallette locuste. 9ª piaga, le tenebre. Ma la 10ª piaga, quella definitiva, è la più tremenda, morte dei primogeniti maschi. Cioè, qui l'idea dell'autore, cioè no, di una teologia che ha concepito queste cose, è questa: Dio è dalla nostra parte, e per farci del bene ha ucciso, no? Ha ucciso tutti i primogeniti del genere. Cioè un Dio che uccide per il bene. E se noi leggiamo, come leggiamo nella veglia pasquale, questo testo, alla fine diciamo parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. Ma come? C'è stata una strage di bambini, rendiamo grazie a Dio, Israele è stato salvato. Ma non c'è qualcosa di strano? Quindi è proprio morale questo Dio che ci viene presentato? Oppure è morale fermare il sole in cielo? Giosuè 10:12, voi sapete che Giosuè sta combattendo con gli Amorrei, ha bisogno di tempo perché deve farli fuori tutti, no? Ha bisogno ancora un po' di chiaro, un po' di sole, e quindi dice, accidenti, qua se non venisse sera potremmo ucciderne un po' di più. E allora Dio dice, fermati o sole, e quindi permette a Giosuè di ucciderne un po' di più. Cioè, ma è morale un Dio così? A parte che Dio in questo caso non si intendeva molto bene di astronomia, perché non doveva fermare la Terra e non il Sole, visto che il Sole è già fermo, è la Terra che ruota, Però, vedete, e qui si apre l'altro grande discorso. Ma Dio può sbagliare? Ma questa è parola di Dio. Perché ha detto fermati sole? Se il sole era già fermo, no? Ma Dio non, può conoscere l'ignoranza? No, Dio non può essere conoscere l'ignoranza. Allora, non sarà mica parola di uomo questa. No, è parola di Dio. Ma poi di incongruenze storiche, provate a leggere nel Nuovo Testamento, voi leggete l'infanzia di Gesù in Luca e in Matteo, in alcune parti sono diametralmente opposte, raccontano proprio il contrario, ma eppure è parola di Dio, è ispirata. E come si fa a raccontare fatti così diversi? Va bene qualche cambiamento, qualche no? Ma proprio totalmente. Qualcuno ha detto, ma anche l'idea, abbiamo detto, tutta la scrittura è mossa, ispirata da Dio, quindi dobbiamo prendere, cioè è Dio che parla, no? È Dio che parla. Io vi leggo adesso qualche passo che ritengo importante per dire che, proprio per mettere in crisi questa idea. Il libro dei Giudici. Giudici, appena finito la Torah, finito il Pentateuco, c'è il libro di Giosuè e poi inizia il Giudici. In Giudici 11 c'è un passo che la dice lunga. Per far passare questa idea, ce la dice lunga sul fatto religioso, sulla devozione a questo Dio, e sul fatto che, essendo riportata nella Bibbia, noi la consideriamo parola di Dio. Siamo in una guerra, Israele è sempre in guerra con qualcuno, quindi deve difendersi, ha sempre nemici, tutti sono in battaglia continuamente, assistiti ovviamente dal loro Dio che prende le loro parti, non prende mai le parti, no. Poi a un certo punto in alcuni profeti comincia ad apparire l'idea che forse anche i popoli nemici sono guidati da Dio, e questa cosa ha messo in crisi, ma come, non siamo noi il popolo eletto? Comunque, Giudici 11:29. Allora lo spirito del Signore venne su Jefte ed egli attraversò Galad e Manasse, passò da Mispa di Galad e da Mispa di Galad raggiunse gli Ammoniti. Quindi guerra contro gli Ammoniti. Jefte fece voto al Signore e disse: se tu consegni nelle mie mani gli Ammoniti, chiunque uscirà per primo dalla porta di casa mia, per venirmi incontro, quando tornerò vittorioso degli Ammoniti, sarà per il Signore e io lo offrirò in olocausto. Quindi Jefte raggiunse gli Ammoniti, li combatte e vince. Il Signore li consegnò. Egli li sconfisse ad Aroer. Poi Jefte tornò a Mispah, a casa sua, ed ecco uscirli incontro la figlia con tamburelli e danze. Era l'unica figlia, non aveva altri figli né figlie. Appena la vide, si stracciò le vesti e disse: figlia mia, tu mi hai rovinato. Lei l'ha rovinata. Anche tu sei con quelli che mi hanno reso infelice. Io ho dato la mia parola al Signore e non posso ritirarmi. Ella disse: permettimi almeno ad andare sui monti a piangere la mia verginità, poi tornerò e mi offrirai in sacrificio. Cosa che fece. E questa povera ragazza venne uccisa. Parola di Dio. Deuteronomio 22. Ecco, le cose che vi sto dicendo le trovate, le trovereste, è meglio dire, in un piccolo libro di Ortensio da Spinetoli, che ha scritto, penso, 70-80 pagine, Bibbia, parola di uomo, che è da cui abbiamo preso il nostro incontro oggi. Non è più purtroppo in commercio, quindi dovreste recuperarlo in altro modo. Ecco. È un libro... merita di essere letto per la brevità e per la lucidità con cui lui era un biblista, era quindi. Deuteronomio 22:20. Ma qui l'Antico Testamento è zeppo di queste cose, io vi scelgo soltanto alcune chicche per riuscire a mettere in crisi Questa visione, ma sono tantissime. Ad esempio, qui siamo Deuteronomio, nel momento in cui Dio lascia a Israele le norme da seguire. Le norme, voi sapete, sono norme per tutte, per il comportamento, per il matrimonio, per il cibo, per fare questo, non fare questo, tantissime. Qui ne abbiamo una e dice... per il matrimonio, quindi sono leggi che si rivolgono al marito, all'uomo ovviamente, perché è lui che ha autorità sulla donna, dice: ma se la cosa è vera, cioè qui dice tu sposati con tua moglie, se scopri, la prima cosa che devi scoprire è che tua madre, se tua moglie è vergine o no. Se dopo il matrimonio scopri che tua moglie non è vergine, questa è parola di Dio, e poi dice: ma se dice Dio, ma se la cosa è vera, cioè non è la giovane non è stata trovata in stato di verginità, allora la faranno uscire all'ingresso della casa del padre e la gente della sua città la lapiderà a morte, perché ha commesso un'infamia in Israele, disonorandosi in casa del padre. Così, in questo modo, estirperà il male in mezzo a te. Qui è Dio che parla, quindi alla donna colta, cioè non vergine, prima del matrimonio, deve essere lapidata, cosa che avrà molto successo, no? Andrà avanti molto a lungo, perché qua Gesù in Giovanni 8 si troverà nella stessa situazione. Apro una parentesi. Quante volte Gesù nella sua attività ha disobbedito alle norme che Dio ha dato nell'Antico Testamento? Questa è una, perché Giovanni 8 Gesù impedisce alla donna di essere lapidata, eppure la Torah che è la legge, proprio vuol dire la legge, prevedeva questo. Deuteronomio per noi 22:20: tu portala fuori, va sotterrata, venivano lapidate così, va sotterrata, testa fuori e giù di pietra. Gesù dice: no, Ma come no? Tu vai contro la parola di Dio? Perché Gesù va contro la parola di Dio? Dio disobbedisce alla Torah, cioè è assurdo, ma se questa è parola di Dio, è Dio che l'ha detto, e Dio l'ha detto perché c'è scritto lì, Gesù dice no, vuol dire che non è parola di Dio, capite? Gesù dice non, Dio non può averlo detto. Allora c'è da decidere, è Gesù che dice il falso o la Torah che dice il falso? Sono due le cose. Oppure, questa è ancora niente, c'è una legge ancora molto più forte, che è la legge del sabato. Per l'ebreo, nella Torah, c'è scritto che il sabato è la legge più alta che possa essere stata donata da Dio all'uomo. E i rabbini dicono che anche Dio osserva il sabato, cioè talmente anche Dio osserva il sabato. E Gesù cosa fa? Disobbedisce al sabato. Cioè, quando dice in Marco questa cosa, che è una bestemmia per gli ebrei di allora, dice: ma non è stato l'uomo fatto per il sabato, è il sabato per l'uomo. Quindi io disobbedisco il sabato. Il sabato dice che non bisogna camminare più di tot il passo, cioè fino a quella che è la sinagoga. E noi cogliamo in giorno di sabato Gesù che si fa una scampagnata per i campi della Galilea. Ma come? Ma certo, perché se ho voglia di andarmi a fare nel giorno di sabato una scampagnata, io vado con i miei discepoli. E i discepoli hanno fame e cominciano a spilucchiare il grano. E verrà cazziato anche per questo. Quindi Gesù che disobbedisce il sabato, allora non è parola di Dio, non l'ha detto Dio quello. Ogni volta, ecco, Gesù trasgredisce tantissime volte la Torah. Deuteronomio 28, cito queste perché sono, beh, qui c'è da sorridere, ma è Torah, è parola di Dio, ovviamente. In Deuteronomio 28 voi trovate le cosiddette 52 maledizioni. Prima troverete le benedizioni. Quindi l'idea qual è? Dio, se fai il bene ti benedice, se fai il male ti maledice. Questa è l'idea del Dio vetero-testamentale, che circola molto ancora tra i più cristiani. Quindi se tu fai il bene te lo meriti e vai in paradiso, e ti benedice magari con qualche beneficio già qua. Però se fai il male stai attento, perché vai diritto dall'altra parte, all'inferno. Le 52 maledizioni, guardate che ne basterebbe una per far morire un uomo, qui ce ne sono 50. Quindi Dio dice: se fai il male ti cadrà addosso tutto quello che adesso ti dico. Yahweh dice: ma se non obbedirai alla voce del Signore tuo Dio, e se non cercherai di seguire tutti i suoi comandi, tutte le sue leggi che oggi io ti prescrivo, verranno su di te. Non ve le leggo tutte 52 perché sarebbero troppe. Ti colpiranno tutte queste maledizioni, cioè sarai maledetto nella città, maledetto nella campagna, maledette saranno la tua cesta e la tua madia, maledetto sarà il frutto del tuo grembo, il frutto del tuo suolo, maledetto sarai quando entri e quando esci. Il Signore lancerà contro di te la maledizione, la costernazione, la minaccia. Ogni lavoro a cui metterai mano non finirà. Il Signore ti attaccherà la peste, finché essa non ti abbia eliminato dal paese. Ti colpirà con la consunzione, con la febbre, l'infiammazione, l'arsura, la siccità, il carbonchio, con la ruggine, e che ti perseguiterà fino a che non sarai perito. E poi dice: il Signore ti colpirà con le ulcere d'Egitto, con i buboni, la scabbia, i truriti. Il Signore ti colpirà di delirio, di cecità, di pazzia. Questa è bellissima. Ti fidanzerai con una donna e un altro la possederà. Oh, è Dio che sta parlando, è Dio che sta parlando. Il tuo bue sarà ammazzato sotto i tuoi occhi e tu non ne mangerai. Il tuo asino ti sarà portato via in tua presenza e non tornerà più. Il tuo gregge sarà... 52 di queste sfighe, capite? E noi lo leggessimo alla liturgia, dobbiamo dire parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. E allora poi andatevi a leggere, adesso non voglio leggere, andatevi a leggere magari Prima Samuele 15:1, Esodo 32:28. Facciamo un passo avanti, quindi chiudiamo questa parte. Non tutta la parola di Dio è parola di Dio. Sarà la parola dell'autore di Deuteronomio, sarà l'autore di Genesi, sarà di Isaia, di Geremia, ma non diciamo parola di Dio. La Bibbia, facciamoci un'altra domanda, ma la Bibbia, questo testo, Antico e Nuovo Testamento, è l'ultimo libro ispirato? E questa domanda apre altre due domande. Israele, l'ho già accennato prima, è veramente il popolo eletto? Israele da parte sua si è sempre reputato il popolo di Dio, il popolo d'elezione, sempre. Abbiamo visto molti miracoli compiuti da Dio sono sempre di tipo nazionalistico, sono sempre a favore di Israele contro tutti i popoli, Egitto, Madianiti, Filistei, no? Dio attraverso Giosuè annienta i nemici, Elia usa miracoli per distruggere i profeti di Baal sul monte Carmelo. Ma la domanda è questa, ma possiamo accettare un Dio che si rivolga a un popolo solo? Esodo 19, voi sarete la mia proprietà fra tutti i popoli. Ma Dio può essere parziale? E gli altri, questi poveri egiziani, tutti gli altri popoli della Mesopotamia con cui erano in lotta, ma possibile che non fosse anche il loro Dio questo? Cioè Dio, i cristiani, passiamo ai cristiani, i cristiani da parte loro si reputano depositaria dell'ultima volontà di Dio incarnata in Gesù di Nazareth e quindi nel Vangelo. Cioè noi cristiani, guardate, non è che crediamo, dobbiamo credere, oggi, stando al catechismo, stando all'insegnamento della Chiesa, noi dobbiamo credere che Dio non può e non potrà mai tornare a farsi sentire con analoga benevolenza ad altri popoli nelle generazioni future, perché noi crediamo che Dio ha comunicato tutto quello che aveva da comunicare in Gesù di Nazareth e in ultima analisi in quello che noi chiamiamo il Nuovo Testamento. Cioè Gesù di Nazareth e il Nuovo Testamento è l'apice, è il culmine della comunicazione di Dio all'umanità. Basta, è finita. Noi dobbiamo credere questo. Questo vuol dire che se Gesù di Nazareth e quello che c'è scritto nel Vangelo è l'apice e il culmine della rivelazione di Dio, vuol dire che il popolo di Israele, che non ha accolto né Gesù di Nazareth e tanto meno il Vangelo, sono deficitari. Capite? Gli manca un pezzo. Ma possiamo credere questo? Che ci sia un popolo, che per noi sono Israele e il popolo ebraico e l'ebraismo, ma possiamo pensare che siano un po' meno? Che gli manchi in qualche modo un pezzo? Cioè io vi faccio queste domande proprio perché io credo che se entriamo in questa logica tutte queste cose ci sembrano assurde. Cioè io spero che voi alla fine diciate, ma è assurdo. Per me, che sto macinando queste cose, dico, ma no, ma non può essere così. Non può. e tutti, pensate, fra 1000 anni, fra 10.000 anni, fra 5 milioni di anni, ma è possibile che Dio non potrà più rivelarsi con la stessa ampiezza ad altri popoli? Chissà cosa saremo fra, cosa sarà l'umanità fra 5 milioni di anni. E Dio, no, è tutto qua, basta. Voi sapete che la rivelazione di Dio, dice il Catechismo, è chiusa con l'ultimo libro. Cioè, una volta che è stato, o meglio, con la morte dell'ultimo apostolo, è chiuso tutto. Boh, si è sigillata la scrittura, Dio non può più parlare in maniera ufficiale perché è tutto qua dentro. Questo, questa mentalità che, a cui noi dobbiamo credere, se siamo cattolici, mette di fatto al muro Dio e lo Spirito, che, come dice Giovanni, soffia dove vuole, come vuole, ma soprattutto quando vuole. Capite? Non si può limitare l'azione di Dio, ma siamo fuori. Eppure già nei primi scritti del Nuovo Testamento si considera Gesù come unico e definitivo inviato di Dio agli uomini. In questo modo si esclude Mosè e i profeti. Già queste cose, passatemi il termine, assurde, noi le troviamo dette negli Atti degli Apostoli. Proviamo a leggere Atti 2. Capite il discorso di prima? Le cose assurde le abbiamo trovate nell'Antico Testamento, ma si trovano anche nel Nuovo Testamento. Allora c'è da chiedersi, anche il Nuovo Testamento è parola di Dio in questo senso? Cioè, Dio può avallare le cose che sono scritte, tutte le cose che sono scritte nel Nuovo Testamento? Atti 2, 21. E qui è Paolo, che, no, scusate, Pietro che parla alla folla, fa un grande discorso, chiunque invocherà, guardate che sta parlando alla folla di tradizione giudaica, cioè di gente che fino adesso si è formata dell'Antico Testamento, capite? E dice, e avverrà, chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Cosa sta dicendo? Che sarà salvato soltanto chi invoca il nome del Signore, Gesù. Quindi Gesù come unico salvatore. È come se dicesse, e se non lo volete accettare, voi non potete, cioè sta escludendo di fatto dalla salvezza il popolo ebraico. Ma anche 4.12 dice qualcosa del genere. In nessun altro c'è salvezza. Qui è Pietro sempre che parla, qui è Pietro che parla ancora, dice, in nessun altro c'è salvezza, mettetevelo bene in testa, non vi è infatti sotto il cielo altro nome dato agli uomini nel quale è stabilito che noi siamo salvati. In Atti 13 Paolo arriva a dire, qui Pietro, invece qua adesso Paolo, chiunque arriva a credere in Gesù riceve giustificazione da tutto ciò da cui non fu possibile essere giustificate mediante la legge di Mosè, tema che riprenderà in Romani e in Galati. Ora la domanda è questa, l'ultima che vi faccio, poi bisogna andare via. Sono solo all'inizio per me, qua è dura. Comunque, no, perché dicevo che la cosa è complicata, la cosa è complessa. Quando la domanda è questa, ma è accettabile questa posizione di Paolo e di Pietro? Cioè questa intransigenza in Gesù di Nazaret è possibile? Facciamoci una domanda. Gesù, si sarebbe mai posto come unica salvezza del mondo? C'è traccia nel Vangelo di Gesù, di un Gesù così intransigente, come per dire: guardate che se non seguite me o credete a me, lasciate perdere tutto l'Antico Testamento, io sono la vostra salvezza e se e fuori di me non c'è salvezza. Questo Gesù non l'ha mai detto. Gesù non ha mai sconfessato Mosè o i profeti. Ha ritenuto necessario integrare, portare a compimento l'insegnamento di Mosè e dei profeti della legge. Ma non si è mai messo in contrapposizione. E questa intransigenza diventa somma quando si arriva ad affermare con Pietro, e voi potete leggerlo in Atti 3:13 seguenti, quando Pietro dice: i giudei avevano rinnegato il giusto, il santo, uccidendo l'autore della vita. E in questo modo, si può leggere tra le righe, avevano tradito l'attesa divina e così perduta l'elezione. Cioè qui lo trovate in Luca 14, Atti 28, cioè l'idea che sta passando è che il popolo ebraico, non riconoscendo Gesù di Nazareth, ha perso di per sé l'elezione. Vi consideravate il popolo eletto? Non lo siete più, perché avete ucciso, rinnegato l'autore della vita, Gesù di Nazareth. Ora, e vi lascio con questo cruccio, questo sentimento antisemita che ha serpeggiato per 2000 anni, dove affonda? Guardate che la Chiesa è sempre stata fortemente antisemita. Dopo pranzo vi leggerò dei documenti ufficiali della Chiesa dove si obbligano gli ebrei ad andare in giro con la stella di David sul cappotto, sulle vesti. Non è stato il nostro Hitler averlo inventato. 1400, Papa Paolo IV Caraffa dice: e gli ebrei che non si illudino di stare in mezzo ai cristiani, loro hanno rinnegato, e qui cita Paolo, hanno rinnegato l'autore della vita, hanno ucciso l'autore della vita, adesso che non stiano in mezzo a noi, non si confondano con noi cristiani, vadano in giro con una stella e al tramonto vengano chiusi in dei ghetti. Il ghetto l'abbiamo inventato noi cristiani, a Venezia il primo. E voi dite: ma 1400 è ancora accettabile? Non è vero, vi leggo cosa scrive Suor Anna Maria Senti, il nostro padre Agostino Gemelli, fondatore della Università Cattolica, a proposito della morte, scrive un articolo, un uomo di un'intelligenza straordinaria, Gemelli, è morto un socialista, Felice Momigliano, nel 1924 Agostino Gemelli scrive, quando era rettore dell'Università Cattolica: se insieme con il positivismo, il socialismo, il libero pensiero e con Momigliano morissero tutti i giudei che continuano l'opera dei giudei che hanno crocifisso il nostro Signore, non è vero che al mondo si starebbe meglio? Sarebbe una liberazione ancor più completa se prima di morire, pentiti, chiedessero l'acqua del battesimo. Vita e pensiero, 1924, Agostino Gemelli. E ci lamentiamo che c'è antisemitismo oggi, ma chi l'ha partoriti? E questa parola di Dio, a voi la risposta.